Due minuti dopo le 20, rieccoci. Buonasera, ciao da Mattia Guastafierro. Ben ritrovati all'orizzonte delle 20. E allora, per i poliziotti che sbagliano, la pena deve essere doppia? Questa è la nostra domanda stasera all'orizzonte, perché appunto, come avete sentito anche nel giornale radio, dopo la difesa senza sé e senza ma degli agenti, adesso la vulgata della destra è cambiata sui fatti di Rogoredo. Chi macchia la divisa tradisce la nazione, allora va severamente punito. E a dettare questa linea è stata Giorgia Meloni in persona ieri sera con la sua nota. L'arresto di Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri, ha ribaltato completamente lo scenario, e anche le dichiarazioni della politica, appunto, che adesso promettono severità massima nei confronti della gente. Ma questa, anche questa, è una narrazione corretta che si può far passare? Perché la sensazione è che ora si sia passati alla mostrificazione del responsabile. Una retorica che, un po' come quella delle mele marce, ovviamente dietro all'apparenza del pugno duro, serve poi in fin dei conti a difendere la categoria, a far passare il messaggio che un singolo caso non può macchiare l'intero corpo di polizia. Lo scopo è bloccare sul nascere forse qualsiasi ragionamento complessivo sul sistema, che ovviamente senza generalizzare andrebbe fatto, perché alla luce non di un singolo caso, non soltanto di Rogoredo, ma di tutta una serie di casi di abusi in divisa, forse meno noti, che si tende poi a dimenticare, ma che ci sono stati nel corso degli anni. E dunque, anche a partire dalle dichiarazioni della politica, come sono cambiate nel corso delle ultime ore, come inquadrare la vicenda di Rogoredo? Ne parliamo anche stasera all'orizzonte delle 20, dopo averlo fatto già ieri sera, seconda puntata, perché oggi il tema si è arricchito poi di un'ulteriore notizia. Una notizia che in qualche modo richiama Rogoredo, e cioè la sentenza di condanna per Massimo Adriatici, l'ex assessore della Lega, che qualche anno fa a Voghera uccise con un colpo di pistola Younes El Boussetawi. Anche in questo caso, come per Mansouri, si tratta di uno straniero, di un immigrato, e forse anche questo, in fin dei conti, non è un caso, cioè che gli abusi oggi si commettano più spesso contro gli ultimi della nostra società. E allora partiamo da qui, dalla cronaca di oggi, dalla sentenza di oggi. Il nostro Luca Parena ha raccolto la testimonianza di Baija, la sorella di El Boussetawi.
Finalmente, dopo 5 anni, siamo qua, finalmente fatta giustizia, finalmente una sentenza idonea a un assassino, come l'ho sempre chiamato dall'inizio. Siamo contenti, siamo felici della sentenza, lo saremo ancora, e la nostra vittoria sarà quando vedere le manette nelle sue mani, trascinato in carcere, dove deve stare persone come lui.
Nel tanto tempo che è trascorso dall'inizio di questa vicenda, voi vi siete sentiti non ascoltati, non creduti per tanto tempo?
Sì, non siamo stati sentiti, non sentiti proprio, non ascoltati, non c'era chiarezza. Eravamo veramente deboli nel caso, perché all'inizio le indagini e tutto era con lui, perché era tutto fatto da amici suoi. No? E noi non eravamo nessuno, no? È stato duro, papà e mamma si sono ammalati, io anche, le nostre vite sono state fermate fino ad oggi.
Voi avete anche sempre sottolineato come Adriatici non abbia mai chiesto scusa, a voi ha fatto male anche questo?
Sì, ha fatto molto male, perché quando tu mi parli di legittima difesa, normalmente devo vederti a fare le condoglianze, a chiedere scusa, a vedere un impianto in te che non hai voluto ucciderlo. Tutto questo non c'era, si comportava come uno che ha voluto uccidere.
Avete avuto l'impressione che ci fossero tanti pregiudizi nei confronti di suo fratello Younes, che questo abbia anche avuto un peso in tutta questa storia?
Noi come famiglia non tanto, perché noi conoscevamo Younes. Sì, una persona malata, una persona che non era in sé negli ultimi momenti, non si puliva più, ma le persone cosa dicono di nostro fratello veramente non lo conosciamo, non abbiamo bisogno. Non ci crediamo e non abbiamo bisogno.
C'è ancora qualcosa che vi augurate venga riconosciuto di ottenere da questo processo, oggi è il momento in cui venite ripagati di questa lunga e difficile lotta.
Quello che io voglio ancora è la chiarezza e la giustizia di tutte quelle persone che hanno ostacolato la giustizia e ritardato la giustizia fino ad oggi, che sono molti.
Così Baija, la sorella di Younes El Bussetawi. Partiamo allora con i nostri ospiti. Saluto Michele Di Giorgio, ricercatore all'Università di Bari. Benvenuto Di Giorgio.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti le ascoltatrici e ascoltatori.
Michele Di Giorgio si occupa principalmente di storia delle polizie nell'Italia contemporanea. Ricordo il suo ultimo libro, Il braccio armato del potere. Di Giorgio, senta, prima di arrivare a questi argomenti più in generale sul sistema di polizia in Italia di cui lei si è occupato, ecco, voglio rimanere su, visto che abbiamo sentito la sorella di Younes El Bussetawi, è interessante questo aspetto che lega in qualche modo Voghera e Rogoredo. In entrambi i casi l'abuso è commesso contro uno straniero, un immigrato. È un'associazione questa, le chiedo, completamente casuale o ci dice invece qualcosa?
No, non si tratta purtroppo di una casualità. Sappiamo, almeno da quello che ci raccontano le cronache, che spesso a finire vittima di abuso sono proprio le persone che hanno meno voce e che quindi hanno meno possibilità di difendersi e in qualche modo di ottenere giustizia. Non è assolutamente un caso. Poi negli ultimi è un fenomeno comunque che si è sviluppato negli ultimi 2-3 decenni, quello di interessarsi sempre di più a queste categorie che possiamo definire a vario titolo marginali o comunque più deboli della società, e sono loro a pagare per primi poi gli eccessi.
Senta Di Giorgio, dopo i fatti di Rogoredo e soprattutto dopo l'ultima svolta che ha portato all'arresto di Cinturrino, la narrazione è cambiata, come dicevo, si è passati alla mostrificazione in qualche modo del responsabile e parallelamente alla difesa della categoria. Ecco, però i casi di abusi in divisa sono numerosi, ci sono quelli noti che conosciamo, poi ci sono quelli sommersi. Ecco, è normale che sia così? Dobbiamo metterlo in conto che ci siano sempre degli abusi da parte della polizia quando parliamo appunto di figure che per svolgere il loro ruolo fanno ricorso alla forza, oppure invece dovremmo pretendere di più? Soprattutto che cosa dovremmo pretendere?
Allora, questa vicenda innanzitutto ci insegna che fare propaganda sul lavoro della polizia a volte paga e a volte può essere un boomerang, questo mi pare abbastanza evidente, e il governo attuale ha fatto spesso propaganda alle forze dell'ordine come diciamo potenziale anche clientela elettorale e anche una parte dell'elettorato che evidentemente approva anche certi tipi di comportamenti più violenti. Questo va tenuto in conto ed è una prima cosa da sottolineare. Il secondo punto è, mi veniva in mente prima ascoltando la voce della sorella della persona uccisa a Voghera, è l'incapacità comunque delle vittime a vario titolo, sia persone che non vengono magari uccise, vengono solo picchiate o hanno subito abusi, oppure i parenti delle persone che sono state uccise, è l'incapacità comunque di queste persone poi di ottenere giustizia, perché c'è un percorso talmente tortuoso e sono comunque persone che comunque non hanno lo stesso tipo di accesso di un cittadino tra molte virgolette normale a un sistema che porti poi a una giustizia su questo caso. E parlo in prospettiva storica perché io mi occupo di storia, quindi cerco di guardare all'indietro, e noi non abbiamo idea, non riusciamo proprio a quantificare la dimensione dell'abuso. Sappiamo che esistono, sappiamo che ci sono casi, e tra l'altro uno dei primi lavori diciamo di denuncia sugli abusi di polizia fu fatto proprio da Lelio Basso all'inizio degli anni 50, e raccontava comunque episodi atroci che non hanno mai avuto alcun tipo di giustizia, non hanno mai avuto alcun seguito diciamo a livello processuale. Quindi è una storia antica, è una storia che in qualche modo si ripete, però da studiosi dobbiamo stare anche attenti perché non riusciamo a quantificarle effettivamente, Un aiuto potrebbe venire dalle istituzioni di polizia se fossero maggiormente trasparenti, e questo che dovremmo augurarci come cittadini, lavorare sull'accountability, come dicono gli studiosi, cioè la capacità di dare delle risposte e di dimostrarsi come credibili da parte delle istituzioni di polizia, e su questo punto mi pare che in questo paese proprio non ci siamo, perché noi non abbiamo assolutamente un livello di trasparenza, devo dire, piuttosto basso, anche quando si tratta di fare lavori poi che sono storiografici,
certo.
Non soltanto per guardare l'attualità.
Ma dottor Di Giorgio, la trasparenza passa da un controllo, un monitoraggio interno delle forze di polizia o da un monitoraggio esterno? Insomma, chi lo deve fare quel controllo?
Dovrebbe essere un lavoro tenuto, diciamo, che dovrebbe tenere insieme da un lato una forte attività parlamentare, non governativa, parlamentare. Dovrebbe essere il Parlamento a occuparsi più spesso e con più attenzione e magari con più competenza di quello che fanno le polizie. E quando parlo di polizia non parlo solo della Polizia di Stato, naturalmente parlo di Carabinieri, di Guardia di Finanza e di Polizia Penitenziaria. Dovrebbe esserci un'attenzione maggiore, e poi sì, certo, il controllo interno è fondamentale, ma è fondamentale perché è un pezzo del buon funzionamento delle istituzioni. Cioè, se un'istituzione si dimostra credibile nel momento in cui è in grado di giustificare le proprie scelte e mostrarsi anche in grado di sapersi in qualche modo ripulire o rendere credibile agli occhi della cittadinanza tutta.
Certo,
solo una parte.
Oltre ai controlli, Di Giorgio, ieri avevamo in onda il sociologo della devianza Vincenzo Scalia, ci diceva che è fondamentale anche un percorso di rinnovamento culturale, quasi potremmo dire, dei corpi di polizia, che si debbano aprire in qualche modo a nuove leve portatrici di una nuova cultura dentro proprio quella categoria, e faceva l'esempio di altri paesi, ovviamente all'estero, delle minoranze o di figure della comunità LGBTQ che sono entrate nelle forze di polizia. È un'utopia questa in Italia?
No, non è un'utopia, perché esistono già delle piccole aperture da questo punto di vista. E naturalmente ora magari si parla alla radio, stiamo generalizzando, però le istituzioni non vanno mai viste come qualcosa di monolitico o che non è possibile trasformare. Certo, sono processi difficili, e un cambiamento del genere avviene soltanto se davvero c'è una volontà politica, perché poi non dobbiamo dimenticare che le linee guida, chi decide dove va la polizia e come si forma o si deforma la polizia è sempre la politica. Quindi bisognerebbe decidere di cambiare radicalmente, e quindi avviare un processo di riforma, se si può usare ancora questo termine, e soprattutto lavorare molto sui concorsi, perché la fase di reclutamento è una fase centrale. È quello su cui stiamo lavorando con Giuseppe Campesi all'Università di Bari, è tutto il sistema, cioè analizzare bene il sistema dei concorsi, del reclutamento e della formazione, perché non sono dati semplicemente numerici o cose fatte soltanto per riempire gli organici e assicurare il mantenimento di un numero. Quelli sono passaggi istituzionali che garantiscono poi una direzione o l'altra,
certo,
a un'istituzione.
Anche la formazione. Di Giorgio, abbiamo giusto un minuto ancora con lei. Le volevo chiedere questo: se esistono oggi, per come lei l'ha studiato nei corpi di polizia, degli organismi interni che in qualche modo possiamo dire esigono di più dalla stessa categoria, e penso ai sindacati di polizia. Come sono oggi?
I sindacati di polizia oggi non rispondono sicuramente agli obiettivi per cui erano nati più di 40 anni fa. Sono ormai diventati, non tutti naturalmente, perché anche lì ci sono delle eccezioni, ci sono dei sindacati che fanno un lavoro sindacale serio, onesto, ma molti sembrano più degli apparati di cogestione, o che servono comunque ad assicurare carriere e in qualche modo a garantire una protezione Lo abbiamo visto con il caso di Rogoredo, una protezione che va assolutamente cieca e senza ragione, cioè non è stato, cioè questo, per questo dicevo all'inizio, fare propaganda su queste situazioni è un boomerang.
Sì.
E nel caso del video famoso del poliziotto di un noto sindacato di polizia che ha fatto in TV con la pistola puntata verso la telecamera, siamo davanti proprio a un esempio proprio classico di queste situazioni.
Di figuraccia, direi. Grazie davvero, sì. Michele Di Giorgio, per essere stato con noi.
Grazie a lei e ascoltatori.
Salve, grazie, buonasera. Grazie davvero. Alla prossima, Michele Di Giorgio, ricercatore all'Università di Bari. Sentite adesso l'avvocata della famiglia di Elbussettawi sulla sentenza di Adriatici, Deborah Piazza, che è anche l'avvocata del caso Mansuri.
Ma innanzitutto che è omicidio volontario, finalmente, noi lo gridiamo fin dal primo giorno, non potevamo sentire accogliere quello che aveva chiesto il pubblico ministero precedente, cioè un eccesso colposo da legittima difesa. Questo è stato una vera e propria esecuzione in piazza, quindi è stato un omicidio volontario, lo diciamo dall'inizio. E anche la giudice, la dottoressa Nevoso, nel corso di tutta la struttura dibattimentale ha emesso un'ordinanza in tal senso, quindi non possiamo far altro che essere veramente soddisfatti della decisione del giudice.
È stato molto difficile per tanto tempo riuscire a raccogliere elementi che rafforzassero questa tesi. È stato riconosciuto tutto questo nella decisione di oggi?
La motivazione dobbiamo ancora leggerla, però fatto sta che quando si difendono le persone ai margini della società bisogna impegnarsi il doppio, io non so perché è così, forse in questo paese c'è qualcosa che va cambiato, che va assolutamente modificato, perché non esistono vite migliori delle altre o vite più importanti delle altre, dovremmo essere considerati appunto tutti uguali. E Yuns, anche se aveva problemi psichici, è una persona come tutte le altre. Questo principio deve essere un principio cardine del nostro ordinamento, nonostante il periodo storico non sia dei migliori.
Questo è un caso in cui, lo ricordiamo, nei primi momenti in cui era uscita la notizia, europarlamentari, deputati della Lega avevano detto è un chiaro caso di legittima difesa. Ci è voluto tanto tempo per far venire alla luce che le cose erano andate diversamente.
Esattamente, come è accaduto anche nel caso di Rogoredo. Rogoredo, i politici quali Salvini e la Meloni hanno parlato subito di legittima difesa, avevano detto che bisognava archiviare subito il caso perché un poliziotto non aveva fatto altro che difendersi. In realtà non è assolutamente andata così, come abbiamo visto appunto nei giorni scorsi e come vedremo nei prossimi giorni. La stessa cosa per Yuns, gli ha tirato una manata perché ha visto la pistola, ha fatto bene ad ucciderlo, perché Yuns era un signor nessuno, era una nullità agli occhi dei più. E ritorniamo sempre al discorso precedente.
Questa era Deborah Piazza, avvocata della famiglia di Elbussettawi e avvocata anche del caso Mansuri. Saluto Roberto Cornelli, professore di criminologia alla Statale di Milano, alla guida anche dell'Osservatorio sulla sicurezza del Comune di Milano. Benvenuto, professore.
Buonasera.
Professore, allora, nel giro di pochi giorni abbiamo visto la narrazione della destra sul caso Rogoredo è cambiata totalmente. Dallo scudo penale si è passati alla punizione esemplare. Che cosa ci dice tutto questo?
Beh, ci dice che c'è un utilizzo strumentale sempre delle situazioni, delle vicende. Quando abbiamo sentito parlare di scudo penale, abbiamo sentito parlare della necessità di difendere i poliziotti evitandogli i processi. E evidentemente il caso di Rogoredo è un po' esploso in mano in questo senso, perché se ci fosse stato uno scudo penale vero e proprio, probabilmente questa persona, questo poliziotto, non sarebbe stato, o meglio, avrebbe avuto più possibilità per occultare ciò che aveva fatto veramente. E quindi, insomma, l'idea che lo scudo penale aiuti davvero la sicurezza dei cittadini mi sembra che sia chiaramente una stupidaggine. E a questo punto, una volta che si è capito questo, e penso che anche le persone abbiano compreso che lo scudo penale può essere davvero molto pericoloso, a questo punto si è incominciato a dire la punizione esemplare del poliziotto perché la mela marcia, ma anche qui si sta sbagliando, perché non è un problema di mela marcia, è un problema di clima culturale politico, è un problema anche di senso di impunità che un poliziotto ha nel momento in cui pensa di poter gestire la scena del delitto come meglio crede. Allora, piuttosto che gridare alla mela marcia, cominciamo a mettere in campo tutta una serie di iniziative che sono previste anche da documenti delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, in cui le polizie devono dotarsi di controlli interni. Non serve solo la magistratura dall'esterno, occorre anche che internamente ci siano dei meccanismi di controllo, delle procedure di controllo per rilevare quali sono le criticità, quali sono possibili abusi e mettere in campo immediatamente delle misure di prevenzione.
Questo,
questa è democrazia della polizia.
Democrazia della polizia è lo stesso tema di cui parlavamo anche con il nostro ospite precedente, Cornelli. Voglio tornarci su questo. Prima però una notizia per gli ascoltatori e le ascoltatrici, visto che parlavamo di scudo penale, che poi alla fine non va chiamato forse in realtà proprio così, perché era l'iscrizione nel registro degli indagati, in un registro di indagati separato, era questa l'idea del provvedimento della destra di governo, di chi usa la forza o la legittima difesa appunto nello svolgimento delle sue funzioni, valeva non soltanto per le forze di polizia ma era stato esteso a tutti i cittadini, perché sennò sarebbe stato incostituzionale. Ecco, quello era un provvedimento del decreto sicurezza. La notizia, e qui arrivo, è che Sergio Mattarella poco fa ha firmato il decreto sicurezza, lo si è preso al Quirinale, questa è un'agenzia che è arrivata proprio in questi istanti. Diceva lei, professor Cornelli, che il tema vero è la democrazia delle forze di polizia, bisognerebbe esigere più trasparenza interna da questi organi. Io le chiedo, sono disposte ad accettare di essere messe in discussione oggi questi organismi?
Ma la polizia sono l'emblema dello Stato in un certo senso, e noi dobbiamo capire noi tutti di quale Stato vogliamo che siano emblema, e quindi io non so se le istituzioni di polizia siano pronte. Io conosco per lavoro moltissimi poliziotti che vivono con difficoltà questo momento, ma anche i momenti in cui si pensa che la polizia possa fare tutto quello che vuole, e sono sinceramente preoccupati di questa deriva. Quindi il tema semmai è capire che cosa la politica vuole fare rispetto alle forze di polizia, come relazionarsi a questi mutamenti epocali. Noi abbiamo fatto una ricerca all'Università di Milano, per esempio, sul rapporto tra polizie e giovani con background migratorio, ma questa è una cosa fondamentale. Come pensiamo di affrontare i prossimi 30 anni se creiamo un muro di incomunicabilità tra le forze dell'ordine e le persone che hanno un background migratorio? Questo è un problema che dovranno porsi le polizie prima o poi, e quindi o se lo pongono prima e quindi si possono anche porre tutta una serie di diciamo così accorgimenti di trasparenze, di modalità di cambiamento istituzionale, oppure il rischio è che fra 30 anni ci si trovi nelle condizioni che vivono altri paesi come la Francia in alcune banlieue, ma anche come gli Stati Uniti rispetto alle recenti scorrerie dell'Eisner in Neapolis.
Sì, e torniamo sempre a un tema insomma che stiamo affrontando in maniera puntuale in questi giorni dopo i fatti di Rogoredo. Oltre ai controlli interni ed esterni, oltre alla formazione, forse è venuto il momento che le stesse forze di polizia si aprano alle minoranze etniche proprio nel reclutamento. Questo è fondamentale per il futuro.
Sì, è certamente fondamentale. Mi lasci dire anche una cosa però sullo scudo penale. Io continuerò a chiamarlo scudo penale perché di fatto riguarderà fondamentalmente l'operato della pubblica sicurezza, anche certo, se poi è rivolto a tutti i cittadini, perché ci sono articoli che riguardano fondamentalmente loro. E quindi io spero, adesso sarò curiosissimo di vedere che cosa ha firmato il presidente Mattarella, ma spero che in questo clima, proprio per le vicende di Rogoredo, non in quel decreto sicurezza non ci sia più quella previsione. Me lo auguro, perché sarebbe veramente un duro colpo per per tutti coloro che pensano che occorra oggi lavorare con le polizie in una direzione totalmente diversa da quella che si stava prendendo da questo governo.
Senta Cornelli, un'ultima cosa, visto che lei adesso da poco è alla guida di un osservatorio sulla sicurezza del Comune di Milano, ovviamente è un esperto a beneficio dell'amministrazione comunale, ma dopo i fatti di Rogoredo, lei ci può dire che sia in corso un ragionamento sulla polizia milanese in qualche modo?
Non lo posso dire perché non ci sono stati ancora incontri in questo senso. Mi sembra che l'imbarazzo che si è percepito nella conferenza stampa dell'altro giorno possa essere di buon augurio a capire che bisogna iniziare a lavorare in maniera molto più integrata anche sul tema dell'organizzazione, della formazione e, diciamo così, anche della ricerca che si può fare all'interno delle polizie. Cioè, più le polizie si chiudono all'esterno in termini formativi, di ricerca, di trasparenza, più diventano autoreferenziali e più si creano le condizioni perché ci possa essere qualche problema poi dal punto di vista anche giudiziario. Allora noi dobbiamo capire che più invece le polizie si aprono al territorio, alla cittadinanza, cominciano a essere percepite come un'istituzione che può essere discussa democraticamente, allora in questo caso le polizie diventano davvero un'istituzione che aumentano la capacità di sicurezza di un territorio e vengono anche legittimate maggiormente non solo da una parte della società ma da tutti coloro che vivono in questa città.
Molto chiaro, professore, ci riaggiorneremo se ci saranno poi incontri, interlocuzioni in questo senso. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
A lei. Ecco il professor Roberto Cornelli, professore di criminologia alla Statale di Milano e da poco alla guida dell'Osservatorio sulla sicurezza del Comune. Si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Vi saluto, Mattia Guastafierro, torniamo domani, come al solito orario. Ciao, ciao a tutti.